Geronimo. Filosofia ed etica con Roberto Antonini.
È necessario riservare dentro di noi un retrobottega tutto nostro, assolutamente autonomo, dove conservare la nostra vera libertà, avere il nostro più importante rifugio, godere della nostra solitudine.
I saggi di Michel de Montaigne sono un'opera barocca, un mosaico originale unico, dove questo fondamentale pensatore del Rinascimento, stoico, epicureo, scettico, ma anche socratico, ma mai platonico, riflette sui grandi e piccoli temi della vita: l'educazione, l'intelligenza, la cultura, la barbarie dei civilizzati e la civiltà dei barbari, l'intelligenza degli animali, eccetera. Per il filosofo Michel Onfray, Montaigne ha inventato la laicità del pensiero, pur essendo cattolico nella Francia del XVI secolo. Inventa pure il relativismo culturale, precursore in fondo di Rousseau e dell'antropologia moderna. Inventa la pedagogia opponendosi al nozionismo. Non ci fornisce delle verità, la sua è una filosofia del dubbio. Gli avvenimenti non hanno un'unica causa. La verità del mondo è come il fiume pensato da Eraclito, dove tutto scorre. Montaigne è certamente nostro contemporaneo, come dimostra il successo enorme del libricino pubblicato da Antoine Compagnon, nostro ospite, Un été avec Montaigne, un'estate con Montaigne, tradotto in decine di lingue. Nel 1571 Michel de Montaigne si ritira dalla vita pubblica, ha trascorso anni nel Parlamento di Bordeaux e alla corte di Carlo IX e per 10 anni, dunque dal 1571, vive nella torre del castello ereditato dal padre. Osserva, legge e scrive i celebri saggi. Da piccolo il suo precettore gli parla solo latino, lingua che apprende prima del francese, ma i suoi testi li scrive poi nella lingua volgare, sono dunque rivolti a tutti. Celebre la sua amicizia con un altro grande autore del Rinascimento francese, de la Boétie. Michel de Montaigne rimane un caso unico nella storia del pensiero e di lui ne parliamo proprio con Antoine Compagnon, scrittore e professore di filosofia al Collège de France e alla Columbia University. Inizierei dalla fine del suo libro. Montaigne, scrive lei, è l'uomo nudo, sottoposto alla natura, che accetta il suo destino, nostro fratello.
Notre frère.
Notre frère, c'était une allusion aussi à ce que disait Nietzsche.
Nostro fratello è un'allusione a Nietzsche, che si riferiva a Montaigne come a un fratello. È un'idea che condivido. Montaigne è l'uomo onesto. È l'uomo universale, al di là di tutte le sue qualità, delle sue attività. Ognuno può riconoscersi in lui. È, in fondo, il prototipo dell'uomo moderno. È lì, nella sua torre, con i suoi libri, riflette. Non pone limiti al suo pensiero. Va fin dove può, verso la libertà e la tolleranza. Tutti noi vorremmo avere un fratello come Montaigne.
On aimerait tous bien avoir un frère comme Montaigne.
Antoine Compagnon, c'è un aspetto particolare in fondo che ci fa sentire vicini a Montaigne, è il dubbio che permea tutta la sua opera.
Il n'y a pas de certitude.
Non ci sono certezze, c'è una totale libertà di pensiero. Lui parte dai libri. È un lettore, in questo senso è un moderno. Vive agli albori della stampa, ha libri attorno a sé e riflette anche grazie ai libri, oltre che grazie alle esperienze, lui che è un personaggio pubblico. Non pone limiti alla libertà di pensiero, ma rimane un uomo morale e anche moralista, con dei valori etici che rispetta. La libertà di pensiero è totale. La libertà d'azione ha dei limiti e per lui questi limiti consistono nel rispetto degli altri. Montaigne è altruista. L'uomo onesto è per lui quello che cerca al tempo stesso la sua felicità e quella degli altri.
Chi vuole son proprio bonheur, ma aussi il bonheur des autres.
Lei parla di altruismo. Pascal, al quale è proprio lei sta consacrando un libro, forse però non sarebbe d'accordo con la sua interpretazione.
Non, probablement non, puisque ce que Pascal condanne chez Montaigne, c'est l'égoïsme, c'est le narcissisme, s'il pense.
No, probabilmente no. Perché quello che Pascal condanna in Montaigne è l'egoismo, il narcisismo. Secondo lui Montaigne pensa troppo a se stesso, ma amici di Pascal, alcuni erano libertini, erano molto influenzati da Montaigne. Ecco perché questi era così importante per Pascal. E anche in lui, pur essendo convertito, un giansenista, Montaigne è molto presente. Ma per Pascal l'altruismo di Montaigne non sarebbe in realtà che l'ultima astuzia dell'egoismo. L'altruismo non cancella l'amor proprio, che è per Pascal una delle colpe di Montaigne.
E Montaigne è coupable d'amour propre.
Ce qui est certain, c'est que c'est lui au centre.
Ciò che è certo è che il suo io è al centro dei suoi saggi. Saggi che sono una sorta di autoritratto e al tempo stesso un mosaico di temi.
Montaigne écrit dans ce qu'on pourrait appeler la brièveté. C'est long, les essais, mais le style que Montaigne emprunte, c'est celui de ce qu'on appelait dans l'Antiquité brevitas.
Montaigne scrive in quella che possiamo considerare la brevità, la brevitas per gli antichi. Lui scrive in modo frammentario, con delle aggiunte progressive nelle edizioni dei saggi che si susseguono. Si esprime con riflessioni e commenti. Non è una scrittura retorica, non si iscrive nell'ambito di un trattato. Montaigne è nemico della retorica.
Je voulais citer un passage de d'un article écrit par Michel Onfray.
In un articolo pubblicato da Le Point, il filosofo Michel Onfray scrive: Montaigne è l'uomo che vive il suo pensiero e pensa alla sua vita. Non pensa per i professionisti del pensiero, ma per tutti. E forse questa, Antoine Compagnon, la chiave del suo successo anche nel mondo contemporaneo.
Montaigne écrit d'abord il sait pas très bien pour qui.
Montaigne non sa bene per chi scrive. Ha piena coscienza che la lingua francese è evoluta molto in fretta e che le possibilità che quanto scrive venga letto dalle future generazioni sono scarse. Non scrive dunque per i posteri. Tuttavia, lui è uno di quelli che ha definito la lingua francese nei termini che usiamo ancora. Certo, è difficile per gli studenti leggere oggi Montaigne nella versione originale, ma non si tratta di ostacoli insormontabili. Lui scrive in fondo in uno stile per i suoi conoscenti. Lo stile è in effetti quello della lettera, non del trattato. Scrive per le donne, anche se ci sono citazioni in latino e solo poche donne sapevano il latino. Scrive in modo che tutti possano capire, in lingua volgare, senza ambizione di un discorso continuato e completo.
Honnêteté, je pense, dans Montaigne aussi, parce que ce qu'il nous dit, c'est que, en gros, on n'arrivera jamais vraiment à connaître le fond des choses.
Vi è una grande onestà di fondo in Montaigne, perché come Socrate, lui ci dice che non si può conoscere il senso profondo delle cose. Al tempo stesso, però, i suoi saggi ci insegnano molte cose, il relativismo, la laicità del pensiero.
Alors, vous avez évoqué ce doute fondamental chez Montaigne. Bon, Pascal sera évidemment en désaccord avec lui, parce que Montaigne est le modèle du sceptique.
Lei ha evocato il dubbio fondamentale che caratterizza Montaigne. Pascal naturalmente sarà poi in disaccordo con lui, perché ai suoi occhi Montaigne è l'incarnazione dello scetticismo. Da una parte condanna i dottrinari che pensano si possa sapere tutto, e dall'altra condanna Montaigne che ritiene che non si possano mai avere certezze. Pascal, lui, si muove tra questi due estremi. Montaigne è l'uomo del dubbio, del «que sais-je», il suo motto che aveva fatto incidere su una medaglia sulla quale c'era anche una bilancia. Lui è l'uomo del dubbio, ma al dubbio pone comunque un limite. Dice che non bisogna far subire agli altri le conseguenze dei propri dubbi interiori. È una cosa che pensa anche nel contesto della riforma protestante. Non si possono far subire agli altri le conversioni religiose.
Michel
de Montaigne vive in uno dei momenti più cupi della storia di Francia, quello delle guerre di religione. Conosce Enrico III, Enrico IV, vive nel contesto delle guerre fratricide, dunque tra cattolici e ugonotti.
Lui ha una posizione però non chiara, gli si potrebbe rimproverare proprio di non prendere posizione in fondo.
Il ne prend pas position.
Montaigne a vécu en effet l'une des périodes les plus noires de l'histoire de France.
Montaigne ha vissuto in uno dei periodi più neri della storia di Francia. Nelle guerre ci sono certamente anche tregue e momenti di pace. Lui è stato sindaco di Bordeaux, aveva dunque delle responsabilità. La sua stessa famiglia era divisa, una parte si era convertita. Lui nutre anche qui molti dubbi. Si dice che la polemica in fondo riguarda l'interpretazione della parola hoc nell'Eucaristia e sul simbolo che pane e vino rappresentano nella persona del Cristo o che sono il Cristo. Lui ha difficoltà a capire che una polemica su queste cose possa assumere una tale ampiezza. Lui è un uomo di pace e tolleranza. Nel suo pensiero ci sono tutti gli ingredienti di quello che nel secolo successivo si chiamerà il libertinaggio, nel senso di libero pensiero. E nel XVI secolo quello che poi sarà chiamato lo scetticismo cristiano è tollerato. Perché lo scetticismo in fondo può condurre alla fede, come Pascal vorrà dimostrare più tardi. Roma metterà all'indice i saggi solo nel secolo successivo. Comunque Montaigne è per certi versi anche un conservatore. Perché cambiare, ci dice, se non sappiamo chi detiene la verità? Così rimane in fondo un buon cattolico romano.
Pas une contradiction parce que bon Montaigne naturellement un homme de la Renaissance.
Un buon cattolico romano in fondo ha anche una personalità molto contraddittoria, è uomo del Rinascimento, al tempo stesso uomo che considera che troppa cultura porta, come nel caso dell'Impero Romano, alla decadenza e che è meglio affidarsi di più alla natura. In altri termini possiamo dire che tra Atene e Sparta Montaigne si schiera per Sparta.
Montaigne n'est pas un homme du progrès. Progrès, c'est une notion qui sera inventée plus tard.
Sì, non è un uomo di progresso, che è un concetto che sarà sviluppato più tardi nella filosofia della storia. Lui ha una concezione ciclica della storia. Se qualcuno progredisce, altri regrediscono. Ecco il suo scetticismo sulla scoperta del nuovo mondo.
Uno dei fatti più significativi della vita di Montaigne è certamente la sua grande amicizia con Étienne de la Boétie, autore del discorso sulla servitù volontaria.
C'est une amitié sur le modèle de l'Antiquité. Pour Montaigne, il y a une hiérarchie entre l'amour et l'amitié.
È un'amicizia sul modello dell'antichità. Per Montaigne vi è una gerarchia tra amore e amicizia. Quest'ultima è più grande dell'amore perché meno dipendente dalla passione e dall'emozione. Da La Boétie Montaigne ha imparato la libertà di pensiero. La loro amicizia la definisce con una celebre formula: perché era lui, perché ero io. Una grande amicizia. Montaigne è un uomo dell'antichità, l'amicizia sul modello ellenistico, oltre a essere un moderno.
Revenir au côté donc conservateur, bon, il est évident donc il aime pas les nouveautés, les changements. En même temps, c'est un, on peut dire un révolutionnaire, par exemple, sur le côté relativisme.
Montaigne conservatore, Montaigne però rivoluzionario, per esempio, sul concetto centrale di relativismo. C'è una famosa scena in cui tre indigeni brasiliani vengono presentati a Rouen al re Carlo IX, che era ancora un bambino, aveva 12 anni, e fa dire Montaigne a questi, tra virgolette, selvaggi, quello che lui vorrebbe dire. Per esempio, com'è possibile che gli adulti, cioè i sudditi, si sottomettano a un bambino? E com'è possibile che i poveri e i miseri in Francia non si rivoltino contro i benestanti? Discorso dunque sociale e rivoluzionario, ma anche relativista. Montaigne, padre in fondo, Antoine Compagnon, di Rousseau, di Claude Lévi-Strauss.
In effetti, bon, il y a ce conservatisme.
E in effetti, sotto la lealtà per la monarchia francese c'è un Montaigne moderno. Lei ha parlato degli indigeni, ma possiamo anche riferirci alle streghe. Lui inventa in fondo la tolleranza.
Montaigne è l'un des inventeurs d'une notion qui apparaît au siècle suivant et qui est capitale, c'est celle de tolérance.
È dunque un cattolico, ma sottrae al cattolicesimo la superstizione.
Voilà, la foi c'est pas la superstition. Pour Montaigne, ce n'est pas la crédulité.
Sì, per lui vale la fede, non la credulità. La fede è fiducia, fides in latino. Fede, fedeltà e fiducia. Lui vede cosa i magistrati fanno alle streghe e si chiede chi è più pazzo, le streghe o i magistrati che le mandano al rogo. La sua tolleranza introduce il relativismo culturale che emergerà nel corso del XVIII secolo. Nel suo capitolo sui cannibali, Montaigne si chiede chi sono i più barbari, i cannibali o noi. Non idealizza i cannibali, ma sa che la barbarie è presente in noi. Saranno anche barbari, ci dice, ma noi lo siamo almeno quanto loro. Ne abbiamo già accennato. I tre indigeni brasiliani giunti a Rouen si chiedono perché tutti obbediscono a una sola persona, per lo più un bambino, perché ci sono quelle disuguaglianze tra ricchi e poveri.
Sociale, economica, tra i poveri e i ricchi, che non comprendono.
Ecco, e poi c'è un terzo interrogativo apparentemente da parte di Montaigne.
La troisième, Montaigne dit qu'il ne se souvient pas.
Montaigne dice in effetti che non lo ricorda. È strano, vero, che non si ricordi di questo terzo interrogativo degli Amerindi. La mia ipotesi è che riguardi la sfera religiosa. Forse i cannibali si sono chiesti come si può mangiare il corpo di Cristo e al tempo stesso rimproverare i selvaggi di mangiare il corpo del nemico.
Mange le corps du Christ. Tandis qu'on leur reproche à eux de manger le corps de l'ennemi.
Toutes les choses changent continuellement et donc on a du mal à les appréhender.
Tutto per Montaigne è in movimento. Lui riprende in fondo l'assioma di Eraclito, Pantarei, tutto scorre, il divenire, nulla è fermo. E Montaigne, forse per questo, ha continuamente aggiornato i suoi saggi.
Il y a plusieurs éditions des essais, celle qu'on utilise en général, c'est celle sur laquelle Montaigne travaillait.
Ci sono diverse edizioni dei saggi e in generale si utilizza quella alla quale Montaigne lavorava prima di morire. Quella che viene chiamata l'esemplare di Bordeaux. Il mobilismo di Montaigne non è nuovo, risale all'antichità e nel Medioevo ai nominalisti. Lui ne analizza le conseguenze psicologiche e soggettive, ponendosi la questione dell'identità. Cosa è l'io? Domanda che si pone pure Pascal. Cosa è l'io attraverso la diversità delle età? Un'identità che sembra indefinibile tra l'anima e il corpo. Il mobilismo in fondo attraversa tutto il pensiero occidentale.
Je crois qu'il traverse depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui toute la pensée occidentale.
On a dit donc une période noire dans l'histoire de France, la guerre de religion, etc. Et son expérience directe avec la mort, en particulier, bon, il assiste à une scène, il était encore adolescent, je crois.
Montaigne, ancora adolescente, assiste direttamente a una scena scioccante. Il luogotenente di Enrico di Navarra, che viene ucciso e smembrato dalla folla inferocita nel corso di una rivolta a Bordeaux. Vede dunque la morte e la crudeltà, la morte sulla quale poi non cesserà mai di riflettere.
Vous évoquez cette scène, il me semble que c'est un épisode traumatique de l'enfance ou l'adolescence de Montaigne d'assister à
la scena a cui lei allude è un episodio traumatico dell'adolescenza di Montaigne. Ci pensa naturalmente anche quando sarà lui il sindaco della città. Quando il suo grande amico La Boétie muore, Montaigne riflette in una lettera sulla morte. La morte del suo amico e quella di suo padre lo portano a ritirarsi ancora in giovane età, non ancora 40 anni, nella torre del suo castello. E si ritira in fondo per prepararsi alla morte. In uno dei primi capitoli scrive che fare filosofia significa imparare a morire. I saggi, in un certo senso, sono una preparazione alla morte.
E lorsqu'il se retire, c'est pour se préparer à la mort. C'est ça, l'objet de la retraite. Et l'un des premiers chapitres, c'est que philosopher, c'est apprendre à mourir. Donc, les essais, oui, sont en un sens une préparation à la mort.
Thank you.
estate con Montaigne del nostro interlocutore Antoine Compagnon, pubblicato da Adelphi. È un libricino molto piacevole da leggere, leggero e pensoso. Sulla vita di Montaigne, come non consigliare Montaigne del grande Stefan Zweig, penna ineguagliata per quanto riguarda le grandi biografie. Delle edizioni dei saggi di Montaigne c'è l'imbarazzo della scelta. La più recente in italiano è quella pubblicata da Bompiani. In lingua originale francese sono certamente più scorrevoli le versioni tradotte in francese moderno. A tutte e a tutti da Roberto Antonini, grazie dell'ascolto. Geronimo Filosofia ritorna martedì prossimo e può essere ascoltato in qualsiasi momento, naturalmente, sul nostro sito o in podcast.